Continua il signor Martello con il soggetto I baroni di Siculiana.
Baroni di Segheterri. Sono originari di Firenze. Come lo so io, perché ci sarà Don Filippo Agnello, che lo guarda da qua. Conosce quello di Agnello? Questo qua, siccome a me mi è piaciuto leggere sempre, quando mi congedai, invece a me 23 mi congedai, era abbonato al giornale di Sicilia, no? Pagava soldi l'abbonamento, no? Io parlo del 23, 24 sto parlando, no? Come congedai, mi abbonato al giornale di Sicilia. Allora leggevo una pagina scritta di questo Filippo Agnello, che era un cugino di questi baroni, però il padre rimase povero, perché per ricchezza andare rimane a prendere Scagnello come un barone. Ma il vero barone doveva essere il padre di questo Filippo Agnello, questo che è quello. Ma siccome aveva Belamanti, allora il suo nonno Nicolò Agnello, permette un po'. Io ancora vi dico una cosa, è il giardello decenni e vent'anni, l'età di decenni e vent'anni, ancora. Io posso essere 24 ore, scusatemi, va.
Continua.
24 ore a parlare posso stare. Fortunatamente la vista mi aiuta e lui c'è bello, non faccio male. Io parlo te, non quello, ma mi date stare. Sta fortuna per me. Non lo tendo a andeggiare, stiamo attenti. Perché a me, io una cosa, altri non l'hanno. Ma io tante cose mi mancano, no? Che tutta la vita non si può avere, giusto? Vi dico parole, insomma, che comprensibile. Agnello. Questi sono oriundi perseguitati politici di Firenze. Ho letto in quella pagina scritta di Filippo Agnello, parente di questo Agnello, no? Allora, è descrittamente che si rifugiarono a Cefalù, provincia di Palermo, questi Agnelli, no? Erano baroni, avevano soldi, no? Ma non possedevano feudi, non ne possedevano. Cosa è successo? Che uno di questi Agnelli sposò una di Siculiana che era di origini di
un nome della famiglia oppure dello paese?
Della famiglia Sporto. Di uno dei cattolici Eraclea.
Quando venne poi?
Se non ci penserò. Questo qua.
Se continuasse.
Era uno grande allevatore. Era grande allevatore di animali, no? Questo di cattolico. Allora, non c'erano strade. Stradale generale, perché le strade l'hanno fatto all'epoca del governo Crispi. Crispi era del Ribera, Francesco Crispi, che fu capo del governo, lo stesso di Mussolini. E allora questo a cavallo venne a Siculiana, andava in città di Agrigento, non per attuale. Passato Siculiana, vide Centosanni, che allora era un bambano. All'epoca piaveva assai, tutto appantanato, non si poteva coltivare questa terra. E domanda di che sta proprietà? C'è tante piccole proprietà ci stanno, se la vogliono vendere, ci fanno giocare. Allora, al ritorno, mi trovo queste persone e comincio a comprare questi bambani di acqua, no? Comincio a comprare qualche pezzo di terreno. E comincio a questo tempo, insomma, alla casa a comprare altri pezzamenti di terreno. Ne compro due pezzi, no? Che era Alfano, dirigente Alfano, direttore di Ragolina. E allora, dopo un bel tempo, chissà già, si aveva ingrossato, mi venne in mente di fare la chiesa della Matrice. Comincia a raccogliere soldi nel popolo per fare la chiesa Matrice, che è un monumento nazionale, una chiesa importante, no? Quella coppa, esattamente. Allora raccoglieva, invitava il popolo a dare soldi, ma guardava mezza lira, non gli ho detto, costò 100.000 lire questa allora, questa chiesa. Si presenta una vecchia, dice, signor Alfano, quanto soldi ci voglia per fare la chiesa? Alfano guardando da vecchia, malandato, dice, ma che volete per dare una giallire? A me quanto ci vuole? Da per fuori, facete a lavorare, dice, perché dice, ma da dare voi? Nulla pensando, Alfano con chi aveva da fare. Sta donna aveva due frati delinquenti che rubavano oro, gli davano c'era carta, che rubavano oro, e in casa fecero un posto e mettevano un marronello che sale sabbia, no? Rubavano oro, lo mettevano su due palle buone, conservati, no? Successe che due frati lo ammazzarono, lo fatto restare in tutto l'oro. Si dà la combinazione con la chiesa Alfano, che viva Alfano, e dice, metta mano in giacchetta. Ci mette tanto cuore sopra l'età, Alfano rimase. Ce n'è bisogno ancora? Certo. Allora quella donna, tutto il giorno arriva in casa, lo porta da Alfano. Alfano fece la chiesa, una bella chiesa, no? Ma poi si fece la casina, lo capo, con le soldi la vecchia sacchettara. Allo capo c'è la casina, si decide, con le soldi vecchie sacchettate. Sono storie che si riportano attraverso la famiglia Gagliani di Solo Ferraro. Tramite la realtà si porta a questa conoscenza, che io attraverso gente antica sono detto quello che ho ascoltato. Se è verità o menzogna, io non c'ero. Comunque, il discorso è questo. Allora da me sono successi. Questo Alfano non si fece grosso, no? Allora successe un matrimonio di una figlia di Alfano con uno di questi agnello. Questo agnello allora cominciò a comprare qualche pezzo di terreno, lo primo che compravo davanti alla stazione, che la chiamano Ferriato. Che anticamente questi proprietari terrieri si circondava di muro la terra che era sola, perché c'era un ferriato, lui era un ferriato, che c'era un limito, dopo gli agnelli si comprano, era andato c'era un ferriato, che non girasse nessuno, non girasse la proprietà. Quindi, e comincerà poco a poco, finalmente, a ingrandire. Un po' di queste famiglie si ingrandiva, dici, ci vuole tanto, no? E quando Garibaldi, nel 1860, quando venne a cacciare i Borboni della Sicilia, cosa è successo? Che la Garibaldi, che poi fu tradito di Vittorio Emanuele II e De Cavour, fu tradito, che quei governi da mente hanno deluso i nostri siciliani che speravano di la terra, no? Li hanno deluso. Che senso? La Garibaldi cosa fa? Ce ne dovesse feudi in mano alla chiesa che l'avevano avuto intorno a mente di Carlo Magno quando ci sa che Romano Impero a solare lo feudo del San Giorgio, un feudo di migliaia di ettari di terreno che condenava anche con Raffadali, con Montaldeuro e con Cattolo di Caraclea, condenava un grande feudo. Un altro feudo era Garebici, che è nelle Garebici quando si va verso Montaldeuro, un feudo. Un altro feudo era Fauma, un feudo ricco di agricoltura. La Garibaldi ha fatto Bandenzari, che Garibaldi era socialista e repubblicano, era col popolo. Socialista e repubblicano, era contro la monarchia, socialista era con il popolo. Il più grande uomo che per l'Italia fu Garibaldi, il più grande uomo che per l'Italia. Allora fa Bandenzari, sta proprietà, diventa proprietà dello Stato, è il demanio, no? Dello Stato, non è più privata. Non so se era tutta la Sicilia, la proprietà grande, proprietà in mano dello Stato. Ha fatto Bandenzari. Chi vuole la terra del demanio va dal notaio e si fa fare l'atto di quello terreno che ha bisogno. Allora i preti allora cosa fanno? Gli si prende la terra della chiesa e ci cade la scomunica. I nostri antenati, veniamo da là, avendo parlato della scomunica, loro non ci hanno preso. Queste gente ricconi, non è proprio della scomunica, si pigliano gente, diventano potenti, vedi? Non solo c'è l'accia barone, la Sicilia, il principe di Tasca, tante pigliano questi ricconi, no? Si fecero grandi ricconi, potrebbero dire. Le contagie sarà a bocca aperta, illusero, rispetto alla terra non ha avuto niente. E diventare poi, mano a mano, padroni questi baroni, di mezzo, Agnello possedeva 28 feudi. E ne aveva fino a 10 chilometri, nella Sicilia era proprietà sua. E Agnello faceva, non sapeva lo stesso quando poteva, lo faceva come Cesare. Quando Cesare è andato, Cesare Augusto, vedo romano, quando è andato in Africa cosa ha detto? Tutti faccio punta che ha detto mio, così era Agnello. E l'Agnello dominava per tanti anni, diventava padrone di questi comuni della Sicilia, eravamo soggetti alla famiglia Agnello, perché per diversi chilometri del mare Mediterraneo, che è il mare nostro, mi chiamano così, padroni la famiglia Agnello. E per diversi chilometri della Sicilia tutto proprio tagliato. Poi c'erano tante cose, no? Perché tra regali che mi lascio parente diventava una potenza, una potenza importante, no? E diventava un grande ricone. Guarda, mente, poi che cosa mi succede a mente? Governare per tanti e tanti anni. I nostri antenati andavano alla giornata, a lavorare alla giornata, un terreno in affitto da questi signori baroni, eravamo come schiavi, e se per caso il barone trovava davanti il palazzo baronale e passava un dì, non lo salutava, chiamava i soprastanti, Don Giovanni Mangione, Don Giovanni, perché questo mi saluta? E ricordo che ci fu un siculianese che aveva stato all'America, venne in cappello, ma vestito passeranno, non mando saltare. Il padre dice, come questo? Signore, sì, la prima volta, io sono arrivato, guarda qualche soldo, dice, ma non lo penso a Boscetti. Ti chiamava la gente perché non saltavano. Una schiavitù economica e morale, mi comprendi? Tutte le cose erano una schiavitù politica, economica e morale. Allora, per tanti anni la pesce del crocifisso l'avevano in mano la famiglia Agnello. Le entrate erano favolose, ma il popolo non sapeva le entrate che c'aveva questo crocifisso. Perché allora c'erano tanti credenti della provincia di Agrigento che venivano a portare soldi, promesse al crocifisso, ma nessuno sapeva le entrate che aveva. Faceva una bella festa, faceva l'illuminazione, prima si voleva l'illuminazione tutto di candele, candele di cera, no? Poi dopo, poi la legge ha fatto l'illuminazione, mezzo l'estate e in chiesa l'illuminazione tutta ad elettricità, no? E questo. Poi la famiglia allora, attraverso, dopo la guerra, è scomparsa. Ricordo un particolare di questa famiglia Agnello, lo devo dire pro termine. Io ragazzo a 16 anni, come tanti giovani all'epoca, di 16 anni andavamo a lavorare, tempo di mietere, andavamo a zappare, di questa famiglia Agnello, no? Allora, tempo d'estate, tanti giovanotti, a 15-16 anni, andavamo a mettere il mio barone, perché seminava feudi, seminava frumento, insomma, solo pensavo all'agricoltura e pastorizia, no? Non pensavo più a niente, pastorizia ed agricoltura. Io ragazzo a 16 anni, come tanti sicilianesi, andavamo a mettere di questo barone, no? A mettere. Mi trovavamo vicino a Seculiana, alle parche chiamato, un curato un getto di 100 lire, con anima, curato, dice, picciotici, levandoci, sono seminato qua, c'è niente alla chiesa. ai giovani credenti che vivono, mi dimono ad ripazzi, tutti bagnati, le camicine, tutti in mezzo all'acqua. O la vuoto veniva presto al paese, no? Allora levamo dei metri in due punto da, contenti, pronti per scappare da casa. Allora mi hanno a pegliare una lancetta di vino, come la lancetta di vino, il bicchiere di vino, da una bibita. Ci hanno detto, mi chiesto, come c'è 100 armi, c'è una chiusa, a me metri, levamo sei chiusa e non niente. Un altro giovane, non volevamo ir a metri, comunque, non ammazziamo a metri a lavorare con queste bestie, anche ancora a metri. Le vennero le figlie di Agnello, Stefano, allora Schetti, parlo del 1116 sto parlando, vedete? Quei cavalli, mi assicurarono alle restrucce, li ho portati di nuovo a metri. Cioè per Maghiri, dico, mi assicurarono di nuovo a metri, dopo che erano stanchi, tutti bagnati, si portarono le pecore all'ovile. Comprendo le pecore all'ovile, le pecore alla magna, le va?
Sì.
Vedi le storie? Però ebbe la fortuna io, nel 1946-47, non ce l'immaginavo, niente, questa famiglia le portava tutta a Cervona di Reggendo, all'epoca che ho messo le carri in porte, c'è una storia. Io l'ho cominciato nel 46 e l'ho finito nel 1966, quando sono, ed è finito la scuola. Bene, posso parlare ancora? Vendo qualcosa, posso parlare?
Presentazione del 13 dicembre 1981. Tema racconti. Sono stati invitati il signor Diego Cosentino e il signor Carlo Martello. Oggi giorno 3. Aprile 1982, siamo col signor Martello che ci parlerà un po' di qualche altra cosetta di molto interessante riguardo il nostro paese.
Sì. Vorrei far riconoscere ai posteri una tradizione che si portò fino agli anni un poco prima del fascismo. Si trattava che una tradizione molto importante dal dominio della dal dominio francese in Sicilia, quando allora c'era Carlo D'Aggiò che governò la Sicilia e altre parti dell'Italia meridionale. Allora c'erano dei giustizieri a Palermo e diverse parti della Sicilia che commettevano di tutto, rubare, saccheggiare, anche uccidere. Poi c'è una legge schifosa che nessuna nazione che ha governato la Sicilia, ci sono stati molti che hanno governato, quello che ha fatto la Francia è stata una cosa molto deprimente e magari non so come poter spiegare, insomma, una cosa molto indecente e in base alle civiltà anche di allora di altri popoli, che naturalmente in sue parole si dire faceva schifo quel sistema di governo francese in Sicilia. Di che si trattava? Si trattava di questi che hanno messo la legge della prima notte del matrimonio, che significava quando due si sposavano la prima notte la sposina doveva dormire secondo il ceto. Allora ora doveva dormire la prima notte o sia un ufficiale francese o un sergente, insomma era secondo il ceto della famiglia, allora doveva dormire quella ragazza, insomma quella sposina, con un francese, no? Per conseguenza, insomma, una tradizione, insomma, bruttissima, no? Specialmente nel popolo siciliano, non so di essere geloso, ma anche che ci teneva l'onore, è una cosa molto deprimente. La cosa è successa che nel 1882 questo popolo non può più, nel giorno di Pasqua, mentre una coppia di sposini andavano in chiesa, alla chiesa del Santo Spirito a Palermo, talmente durante la strada va un soldato francese e mette la mano sulla spalla di questa signora, no? Così. Allora il marito, arrabbiato dal polisopruso, ha pigliato la sciabola e ha dato un colpo al soldato e l'ha ammazzato. E come dice, muoiono i francesi. Ne nacquono la rivoluzione, talmente che durò tanto tempo, che tante cose gli ho in mente, però ci vuole lungo tempo, spero, tante, sì, tante particolari. E succedono, cioè, si chiamate i vespi siciliani, cioè vespi di libri, dopo mezzogiorno persone si chiamano i vespi siciliani, no? Uh-huh. E successa poi la rivoluzione, che tante furono decimati tutti i francesi, furono tutti ammazzati, e il popolo si liberò da quella schiavitù di dominio schifoso opprimente, la dominazione francese nella Sicilia, no? Allora se vuole andare, io ricordo giovanotto, magari fino ai 16-17 anni, ricordo che c'era una tradizione che si andava a sparare al capretto in un locale che era vicino al cimitero di Siculiana, tra la strada nazionale e il casello della ferrovia. Un punto del mezzo dove quel giorno dopo Pasqua c'era un divertimento, si portava il capretto, si metteva in un certo punto, chiamato la craparia, no? Uh-huh. Si metteva nemmeno un capretto. Allora si sparava a palla. Per contenere che l'ammazzava, lo offriva, se lo prendeva, però si pagava, ogni colpo si pagava, no? Sai, era una tradizione, insomma, che si portava alla rivoluzione dei siciliani, significava, dici i francesi, no?
Sì, sì.
Allora quel giorno in Francia usavano, prendevano la carta della Sicilia e la bruciavano, la tradizione di quando fu la rivoluzione, naturalmente, delle vespe siciliane, no?
Sì.
Ora per conseguenza, come io poi mancai diversi anni, ma a quanto pare, insomma, venuto il fascismo, questa tradizione también l'hanno tolta, no? Non riguardo in quale anno, perché siccome poi dopo fatto andare militare, poi andare in Sud America, insomma, al ritorno poi questa tradizione ha scomparso, no? Però fino a tanti anni c'è la tradizione che leggendo un divertimento, no? Si prendeva un coniglio, si attaccava, insomma, con una pietra e poi ci dava un colpo di pietra, no? Al coniglio, insomma, si portava quella vecchia tradizione dei vespi siciliani, no?
Che
è una cosa importantissima,
sì,
no?
Ma che sei sicuro, cioè, sì, che anche tutti questi problemi, d'accordo, succedero fuori di Siculiana, cioè le vere vespe,
sì,
con la Palermo,
sì,
no?
Sì, no, però
in
tutta la Sicilia è successa,
ecco,
questa rivoluzione.
Una rivoluzione,
no? In tutta la Sicilia, perché anche questi abusi che facevano i francesi,
esatto,
anche le siculiane ne
avevano,
tutti e verso la Sicilia c'erano queste conseguenze, perché
esatto,
era una legge chiamata, esatto, la legge della prima notte di matrimonio.
Mm-hmm.
Era in tutta la Sicilia talmente il popolo del sottomesso talmente a questo sistema schifoso del dominio francese.
Ed erano proprio lo dominio francese.
Dominio francese. Allora,
comandava.
Allora c'era Carlo D'Angiò, Carlo che caccia Villa D'Angiò, no? Carlo D'Angiò,
sì, si trovava
Carlo
in Sicilia.
D'Angiò era re, re di Francia. E in Sicilia c'erano i suoi giustizieri, no?
Sì, sì.
Che combattevano di tutto. Divatti per esempio dei francesi, una sola ragazza si salvò, Odette, francese, no? Che si è fatto fidanzato con un certo Giordano de Bellis, che era di Augusta, no?
Mm-hmm.
Non arrivavano a sposarsi per tante circostanze, però una ragazza sola rimase, perché era fidanzata, una ragazza brava, che il padre era un giustiziere, no? Che talmente questo Giordano de Bellis si l'ammazzò pure. Ma la ragazza era molto buona storia, a suo ragazzo, insomma, e se c'è la storia lunghissima,
esatto,
di parlare,
sì, sì,
successivamente questa ragazza non arrivano a sposarsi, poi muoiono tutte e due. Ma una storia importantissima.
Con la storia di Romeo e Giulietta, presso,
sì,
poco,
sì,
non è? Cioè proprio che c'era
un amore profondo fra,
sì,
queste due, no? Che durò, mm-hmm, tanti anni la lotta, è stata, no?
Sì.
Di anni e anni quello c'è stato. Questo,
sì,
questo Giordano de Bellis, sì, era di Siracusa, no? Questo giorno ci hanno ucciso il padre e ci hanno violentato la sorella, Lui, il ragazzo a 16 anni, talmente se fosse lui dovete scappare per non farsi ammazzare, no? Mm-hmm. E dovete andare all'altro punto, talmente comincia poi la storia, talmente che lui va a Palermo, si mette la testa nella testa del popolo, sa, con altri, insomma, sì, cioè, fino a tanto che successe la fine del 1982, succede la fine talmente di questa dominazione francese mm-hmm. in Sicilia, e il popolo si liberò, insomma. Di questa storia molto indipendente, molto che ha offeso molto la dignità dei nostri siciliani.
Esatto. No, questo va bene, è molto importante avere questa, l'informazione, mantenerla così. Ora, se potrebbe passare, diciamo, ad un punto, diciamo, personalmente, no? Mi interessa. Interessa sapere
la vita mia, sì, personalmente,
sì. Cioè interessa sapere, diciamo, un pochettino di raccontare un pochettino dalla sua infanzia fino ad ora, perché è una fonte, sì. Cioè non necessariamente cose, diciamo, riguardo delle storie, ma particolarmente quello che riguarda a lei personalmente,
la mia vita personale.
Esatto.
Allora, insomma, se voglio parlare tutta l'origine completa, insomma, certe cose è meglio che io non le dico, no? Allora, mentre comincio, per esempio, di quando è bambino, poi comincio.
Quando è nato?
Io sono nato il 17 aprile 1901.
Beh. Allora si avvicina al compleanno.
17 aprile, il giorno
8
facciamo 53 anni di matrimonio.
Vedi, sì. Il giorno 8 compie 53 anni di matrimonio. Questo l'ho fatto 50 anni, ho fatto il regalo ai miei figli. Allora, insomma, parlando, insomma, della mia vita, mentre io, ragazzo 6 anni, cominciai a andare a scuola e la mia vita della scuola fu una vita attivissima, mai ammalato e mai perduto un giorno di scuola per negligenza, per strapotenza. Ero molto attivo, ogni anno ero promosso con bravi maestri di allora, molto severi, ma molto attaccati all'insegnamento. Di faccio a me, io ogni anno ero promosso, e la mia famiglia, insomma, erano analfabeti, ma talmente per dire che erano, ogni anno era promosso, e noi avevamo molti impegni, ma c'era la scuola, perché effettivamente a quell'epoca, tante giorni, la prima e la secondo anno, poi siccome c'era troppo miseria, le portavano a lavorare alla campagna. Io sono stato uno dei fortunati, mio padre mi hanno fatto arrivare al sesto anno. Cioè il sesto anno non lo frequentai. Infatti ho finito la scuola nel 1911, ho terminato la scuola, no? Per conseguenza io sono uno dei più fortunati, naturalmente arrivare al sesto anno, che tanti e tanti alla prima, al secondo anno, perché specialmente al quinto anno eravamo pochissimi i ragazzi. Io e mio padre ero un contadino, lavoravo la terra, magari la giornata. E poi tutti i figli di papà alla scuola, i figli del dottore, farmacista, persone, insomma, possedenti, cioè, quando arrivavamo a questi 15, 16, il sesto anno, il quinto anno, perché già precedentemente non c'era la possibilità, allora di fame, di miseria, insomma, non c'era la possibilità di mantenere i figli alla scuola. Io ebbe la fortuna di arrivare, insomma, fino a arrivare, insomma, alla promossa il sesto anno non frequentato. Per quindi, dopo un giorno, è stato l'impegno di mio padre, che siccome non voleva che avesse lavorato la terra, e fare quelle scuole, ti domani questo ragazzo quando si va avanti, se va un carabiniere o guarda di Francia, non si leva di azzappare la terra, no? Ti faccio in mente, mio padre mi ha messo l'impegno, quando arrivai all'età di 19 anni mi hanno fatto ruolo nella guardia di finanza. Ho fatto 3 anni di guardia di finanza, poi non mi andavo e mi congedai. Insomma, avevo l'età di 23 anni, che io mi arruolai il 10 giugno 1920. A giugno del 23 mi congedai. Sono stato un anno, insomma, un anno a Seculiana e poi sono dovuto emigrare in base all'epoca, triste perché la nostra emigrazione si è già portata a secolo, insomma, da secolo. Io come tanti, naturalmente abbiamo emigrato in Brasile, talmente in Brasile, insomma, sa, trovai un pochino, ma però non era epoca di triste di miseria, sono stato circa 3 anni, ho dovuto ritornare di nuovo in Italia, no? In Italia l'ho preso a zappare la terra, per vendere la possibilità a coltivare la terra. Per conseguenza, continuai tanti anni a lavorare la terra fino a tanti giorni che poi
è venuta la guerra, la seconda guerra mondiale, dove fu richiamato per difendere la nostra decantata patria, che poi naturalmente non si chiama la nostra patria, ma si chiama la patria dei signori, delle gente ricche, meglio di questo popolo nostro, dovuto fino al giorno d'oggi, ha dovuto emigrare per guadagnarsi un pezzo di pane all'estero, ha sottomesso gli altri, e le inserisco le parole di Dante Alighieri: come si sa zesare il pane altrui, come dirogarle lo se le stendo al fiscale. Dante, questo è letto, cioè, letto di Cristo. Conseguentemente che noi all'estero non siamo a casa nostra, no. Siamo in altre nazioni, dobbiamo sottostare e obbedire alle leggi giuste o non giuste, siamo costretti a subire tante mortificazioni su tutto e per tutto, non possiamo che bella perché siamo emigranti. E cosa ci dicono i governanti? Non mi conviene denaro.
Si pagano le tasse, no?
Pagando, si capisce le tasse. Anzi, la maggior parte delle tasse in queste nazioni che le paga quel popolo italiano, un grande sacrificio, si è fatto una casetta e deve pagare tutte le maggiori tasse, deve pagare quella piccola casa dei propri immobili e pagare tante tasse e poi da mangiare a quante migliaia di gente che non lavorano, che sfruttano questi tutti emigrati di tutta l'Europa e magari non solo sfruttare le tasse, magari disprezzate.
Quando è arrivato qui?
Ieri eravamo
a Montreal.
Era a Montreal, eravamo nel 20 giugno del 65.
66.
Sì, sì. Però per ragioni di famiglia, non per lavoro, perché ormai ero in pensione. Siccome talmente avevo i miei figli emigrati, l'avevo tutto tre quando me lo vedendo in quella situazione, ho dovuto emigrare per raggiungere i figli. Per ragione di famiglia, non per altro, perché io non ero all'età di poter lavorare.
Ecco, riguardo qualche attività che lei diciamo ha partecipato, no? Al paese, beh, non dico qui tanto, ma anche
se parliamo, se mi posso parlare
di attività,
le persone interessate, per esempio, di quando è stato, poi scendiamo in discorso politico ora.
Beh, anche un poco di politico, dico, nel senso, nessun problema.
Allora io posso parlare di 20 anni di politica, ho detto.
Sì.
Allora, il dopoguerra, anzi, premesso che come siculiana, come tanti paesi della Sicilia, ero dominato di grandi proprietari terrieri che ci tenevano i miei schiavi. Siculiana c'era la famiglia Agnello, che possedevano quasi un quarto della Sicilia, proprietà privata, no? Mezzi feudi. Che succedeva che per diversi chilometri che costeggiava il mare Mediterraneo con la terra della Sicilia, era tutta proprietà sua, diversi chilometri, 8 chilometri nell'intera Sicilia, tutta proprietà di questa famiglia Agnello. Che noi ci tenevamo schiavi sia come mezzadri. Siamo effettuare con schiavi questi signori che ci sfruttavano in mente e noi si viveva nella più squallida miseria. Sì. Allora cosa mi è successo? Mi è successo in mente che dopo la guerra del 40 fino 45, in mente, successo, io anche ho fatto la mia parte della guerra, fu richiamato nel 41, ad aprile 41, e sono stato richiamato per la guerra. Ho fatto 2 anni e 4 mesi che mi congedai naturalmente, poi ad agosto del 43, naturalmente ho fatto i miei anni di guerra nel servizio costiero, giorno di operazione, cioè Sicilia, per difendere questa decantata patria, perché per noi non è la patria più. Perché essendo chi ci ha cacciato fuori per non rappresenta la patria, chi ci ha cacciato fuori talmente i grandi signori capitalisti hanno avuto bisogno per dominare talmente cacciare fuori talmente questa gente che loro, perché per loro è tutto contrario. Infatti io per esempio quando è stato nel 45, anzi alla fine del 44, cosa è successo? Che siccome si formò il primo governo a Roma, composto da tutti i partiti antifascisti, democristiani, socialisti, comunisti e altri partiti, finalmente si formò il primo governo a Roma, tutte le partite antifasciste, no? Allora io naturalmente a Siculiana c'era il sindaco e c'era il maestro degli americani, uno della famiglia Agnello, no? Sindaco del paese. Però naturalmente il governo comandava lui solo, ma come si formò il governo a Roma, anche le giunte con le leggi comunali, si formano tutte le partite antifasciste, no? Allora io da me fui parte già nella fila 44 come assessore, lo dico come comunista. Come
sì.
Comunista, no? Ho fatto la mia parte delle lotte in difesa della classe operaia, tutto per quanto riguardava gli assegni, adesso come tante altre cose, io mi trovavo sempre a disposizione del partito e anche del popolo. Ora poi quando sono fatte le elezioni da a luglio, mi sembra stato del 1947, io fui eletto consigliere, no? Perché la maggioranza a Forte Demiliziano la Demiliziano aveva una maggioranza assoluta e noi eravamo quattro all'opposizione. Però da questa opposizione mi sono trovato tanti vantaggi, non solo per me, perché non è chiesto niente, ma vantaggi per il popolo.
Per il popolo.
Allora cosa ne è successo? Come si formò il primo governo a Roma, il ministro delle culture che hanno messo un comunista, un certo Calabria, Fausto Gullo di Calabria, se lui è ministro dell'agricoltura. Allora questo ministro di cultura ha voluto andare incontro alle contadine di Mezzate. In che senso? Che siccome i grandi proprietari terrieri fomentano la massa, non ne versavano, allora le gente cittadine soffrivano. Ma per questa gente perché non versa fomentare la massa? Dichiarando che lo terreno, allora così, formate le cooperative per fare la lotta per le varie terre incolte o coltivate. Allora abbiamo fatto sicuramente la cooperativa, come di parte della Sicilia, io fui eletto presidente della cooperativa per fare la chiamata la battaglia delle terre incolte. Allora abbiamo accusato la mente i proprietari terrieri, perché loro avevano tanti terreni, avevano delle proprietà in corte, no? Allora noi vogliamo vedere per coltivarlo e portare un benessere alla nostra famiglia, un benessere per tutto il popolo, no? Specialmente in quei paesi si vive l'agricoltura, tutte le categorie, ovviamente sia artigianali, sia tutta l'agricoltura, no? Perché quando rendeva l'agricoltura un benessere per tutti,
normale,
ma quando andava all'agricoltura era un male per tutti.
Sì, perché avere...
Per quanto vede io ho detto presente e cominciato a fare domande e volte di tutta la famiglia di Baron, no? Che ebbe il piacere da me di portarla tutta al tribunale di Agrigento, perché dopo tante lotte da me che sono il lungo parlare di queste lotte, la battaglia del Rengolti, c'è molto tempo, ci vuole, ma io spiego per noi fino a tanto, dopo tanti anni di lotte da me, perché anche ad Agrigento le tribunali può formare le commissioni del Rengolti, no? E successivamente una lotta tanta, fin tanto che abbiamo vinto, allora seguo la cooperativa, chiamata la proletaria qui il presidente, ovviamente abbiamo, mediante però la lotta del popolo, maggiormente di genere comunista, abbiamo avuto la fortuna di avere delle concessioni di terreno. Per ovviamente altre cooperative democristiane altre, non hanno fatto niente, anzi erano contrari a noi. Eppure siccome abbiamo fatto domande di terreno corte come noi, per la formalità, hanno avuto la concessione, cioè a nome del frutto talmente che noi abbiamo fatto tanti anni.
Cioè tutto il lavoro che avete fatto.
Ne hanno avuto per loro, perché secondo le concessioni talmente loro non in parte, no? Sembra feo di San Giorgio, talmente diverse cooperative hanno avuto il beneficio. Mm-hmm. Per la lotta l'ho fatto io e di altri popoli, no? Hanno goduto. Due cooperative di Cattolo e Reclea, due cooperative talmente raffadale. E due cooperative di Siculiano, no? Anzi, due cooperative di Siculiano, però mediante il sacrificio che personalmente ho fatto di tanti anni di lotte, appunto questa gente senza, che tutti erano contro di noi talmente, appunto non hanno avuto i benefici perché hanno fatto un pezzo di carta a domanda di terra in corte. Ora poi un altro fattore importante, che questo ministro di cultura, volendo venire in corte in mente le contadine, ha fatto la legge in mente della divisione dei prodotti agricoli, no? Significa al proprietario invece di darci la metà, cioè vuol dire 60 al mezzadro e 40 al proprietario. Fu una legge a favore talmente delle mezzadri, no? Fu un'altra legge importante, che la persona doveva pagare 100 kg di grano di Gabella proprietario ci dà il 100% meno, no? Per conseguenza che non aiuto, non aiuto sia dei mezzari,
la popolazione che lavora,
mezzari, e mi sento la cena degli affittuari. Mm-hmm. Per conseguenza va una legge buona, meno una legge buona, che poi siccome le proprietà non volevano rispettare quella data legge, non volevano rispettarla normalmente, perché è una legge di un comunista, non vale niente, no? Allora ne cosa ne è successo, no? Successe tante cose importanti, cose gravi che non è successo poi. Le volte eravamo noi al 20 luglio del 1946, no? 46, allora questi baroni non volevano dividere le prodotti agricoli come era la legge, e nemmeno rispettare la legge del 30% nemmeno degli affitti, no? Allora è successo che questa povera gente che naturalmente voleva rispettare la legge, naturalmente comincia a rivolgersi alla Camera del Lavoro, no? La Camera del Lavoro si è costretta a le dirigenti a fare una manifestazione in paese per chiamare l'attenzione delle autorità competenti per far rispettare questa legge in favore delle mezzarie degli affettuari, no?
Questa è la Camera del Lavoro.
La Camera del Lavoro. Però la Camera del Lavoro era direttamente chi era diretta. Cioè, c'era dietro pure. Mm-hmm. Dire tutti di sinistra eravamo, no?
Sì.
D'accordo. Tutti noi diretti, sì, no? Sì. Una cosa ne è successo il 26 luglio, se non sbaglio, abbiamo fatto una dimostrazione in mezzo al paese per chiamare l'attenzione delle autorità locali, provinciali, anche nazionali, per poter obbligarci i proprietari a rispettare chiamata la legge Ullo, che significava la legge di protezione dei prodotti agricoli e il 30% di riduzione sugli affitti. Cosa mi è successo? Cosa grave? È successo che c'è stato un individuo che in mezzo alla massa del popolo si manifestava, c'è stato in mente un individuo che ha detto fuori il sindaco. E perché questo individuo, siccome aveva una questione col sindaco Agnello, per questione di terreno, di come terreno se gli ha rubato, Allora in quel momento fuori il sindaco, però l'obiettivo nostro non era di fuori il sindaco, tanto che allora también era come altri, era assessore della gente comunale, non c'era ragione di fuori il sindaco. Per conseguenza il popolo cominciava a dire fuori il sindaco, ma comunque non c'è così, la cosa si calmò. Cosa è successo poi la notte del 26 luglio? È successo questo, che gente si vuole approfittare dell'occasione. Allora, quella notte, dopo la mezzanotte, sono andato a sparare in diversi compagni comunisti di notte, mentre lo dormivo con la famiglia, invece lasciarci sparare nelle finestre. In diverse sono lasciati questi. Il dottor Veneziano, soggetto di
sì.
In diversi, Afonso Catania, un altro che aveva un piccolo mulino della casa di Afonso Catania del Raffatale, un insegnere elettrotecnico, sa, successe una cosa, la povera gente di quelle famiglie, di notte ci spararono delle finestre, sa, terrorizzante, no?
Sì.
A casa mia da mente, siccome era, poi ci ha fatto quasi giorno, che era nel mese di luglio, sa, arrivato alle 3, quasi giorno, no? Allora sono venute, perché l'ultimo a sparare dove abitavo io, no? Che era le periferie del paese, no? Cosa è successo? Come dopo ho saputo che c'è una donna che stava in prossimità dove abitavo io, no? Questa gente vedendo quella donna non potevano scendere, se non li conoscevano, allora cominciarono con le pietre e le stelle, stavano a farla allontanare, no? Ma quella donna aspettava gli uomini sotto delle campagne cariche di buono. Allora non si è mossa, no? Da questa gente, questi altrimenti che non mi hanno sparato pure a casa mia, se ne sono andati. Allora finisce quell'indomani, io magari a una chiesa di campagna, non sapendo né di queste parti, no? Quando questo potere stanotte sparare così, tanto non siamo male. Cosa ne succede poi la notte che viene del 27, cosa ne è successo? Che ci hanno ammazzato cavalli e mortalmente a questo sindaco, che era a poco distante a Pesaro, vedi che tragedia, no? Allora, i comunisti almeno non abbiamo accusato il sindaco, queste cose, no? Nemmeno il sindaco poteva accusare noi, che sappiamo tutti noi, vedi? È stata una tragedia per scopi personali di questi geni chiamati mafiosi. Ne parlo chiaro, questo è difficile sapere il genere.
Sì, esatto, cioè da uno tira la corda di qua, l'altro tira la corda di là.
Sì, per goderne, per questa gente, per vendersi personale, mi hanno commesso tutte queste cose, c'è tragedia.
E chi ne è andato di sotto? La popolazione.
Si capisce, sempre il popolo ne calcia le conseguenze, perché sa, poi c'è stato un temore forte nel popolo, sa, di molte sparare con le famiglie.
È normale.
Una cosa spotizzano, il Papa ne sta male di queste parole. Purtroppo sono gente che ne ha approfittato di quella parola, forse ne ha approfittato mentre gli hanno commesso quello che hanno commesso in vanno di tanti poveri operai e lavoratori, e in tanti sindaci che non avevano nessuna colpa e ci hanno ammazzato gli animali.
Ma la cosa si è calmata?
Poi si calmò, niente è successo, poi non è successo più niente, no? La cosa si è calmata. Allora abbiamo fatto dei verbali talmente in base alla mente dei mezzari, per fare più conoscenza al maresciallo dei carabinieri, all'autorità del fondo locale, in prefettura, insomma anche in campo nazionale, non li verbali, ma per conoscere.